Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Mai un periodo così buio per Cuba. Dopo l'incriminazione di Raul Castro, i cubani temono uno scenario Venezuela, mentre gli USA schierano una portaerei nei Caraibi. I groenlandesi vogliono poter decidere del loro paese. Mentre Trump torna a interessarsi dell'isola artica, oggi centinaia di persone protestano davanti al nuovo consolato statunitense che apre nella capitale, Nuuk. Violazione dei diritti umani o danno d'immagine? L'arresto degli attivisti della Global Summit Flottiglia, visto da Israele. La Francia indaga su possibili influenze straniere nelle elezioni municipali. Secondo un'inchiesta giornalistica, una società israeliana avrebbe preso di mira i candidati della France Insoumise. Una nuova rotta migratoria nel nord dell'Europa, dal Belgio al Regno Unito, una risposta alla crescente repressione contro i migranti della polizia francese. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo da Cuba. Gli sviluppi nelle ultime 24 ore hanno fatto intravedere una strategia statunitense simile a quella che abbiamo visto in Venezuela all'inizio di quest'anno. Ieri, più o meno intorno a quest'ora, è stata diffusa la notizia dell'incriminazione di Raul Castro, l'ex presidente di Cuba, fratello di Fidel, da parte di un gran giurì della Florida. Le accuse riguardano l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Due velivoli che appartenevano a un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di tre cittadini americani. Oggi invece il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco, e anche il Venezuela, come Cuba oggi, era stato sottoposto a un blocco navale, così come il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, era stato messo sotto accusa dalla giustizia statunitense. Proprio la sua incriminazione era poi stata usata come pretesto per un'azione militare nel paese. Mi ha raggiunta in studio Roberto Festa. Roberto, a che cosa stiamo assistendo?
Ma allora, direi anzitutto che nella crisi cubana è entrato nelle ultime ore un nuovo attore. Si tratta della Cina, che ha chiesto agli Stati Uniti di farla finita con l'uso della coercizione e le minacce contro Cuba. C'è una dichiarazione del portavoce del Ministero degli Esteri cinese, secondo cui Pechino sostiene fermamente Cuba e afferma che gli Stati Uniti dovrebbero smettere di minacciare l'uso della forza a ogni occasione. Non si sa quanto la dichiarazione possa far cambiare i piani degli americani. Al momento l'impressione è che l'amministrazione Trump cerchi soprattutto di esercitare pressioni affinché Cuba ceda ai suoi voleri, senza però che ci sia un'offensiva militare, anche un raid diretto. In questo quadro, quindi, al momento solo come dimostrazione di forza, direi, non come piattaforma per operazioni di guerra, si può interpretare appunto l'arrivo, come dicevi tu Martina, nel Mar dei Caraibi meridionali della portaerei Nimitz. In questo quadro si può anche interpretare quanto detto in un videomessaggio al popolo cubano dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha prefigurato un nuovo tipo di relazioni tra gli Stati Uniti e Cuba, e ha proposto Rubio 100 milioni di dollari in aiuti, e ha incolpato sempre Rubio i leader cubani per la mancanza e la carenza di elettricità, di cibo, di carburante. L'amministrazione americana alle prese con la crisi iraniana non ha del resto assolutamente bisogno al momento di aprire un nuovo fronte di guerra dagli esiti imprevedibili, e questa probabilmente è la differenza con il Venezuela alcuni mesi fa. Al tempo stesso, per gli Stati Uniti di Donald Trump, costringere Cuba alla resa politica e militare, portarla sotto la sua sfera di influenza, sottraendola quindi a Russia e Cina, sarebbe un risultato anche ideologico importante. Sembra comunque quindi che al momento a Washington pensino, sperino, che gli strumenti di pressione politici e militari possano bastare per piegare lo storico rivale. Martina.
Grazie Roberto Festa. E nel frattempo a Cuba le notizie si stanno lentamente diffondendo, lentamente proprio per via del blackout, e la popolazione sta reagendo a tutti gli sviluppi delle ultime ore, vivendo un mix tra timore e fatica per una situazione ormai insostenibile. Sentiamo il servizio e le testimonianze raccolte da Andrea Cegna.
Mentre una portaerei statunitense si dirige nelle acque cubane, la situazione sull'isola si fa ogni giorno più drammatica. L'assenza di carburante e blackout totale rendono la vita impossibile. E ora che si va verso l'estate, il terrore di molti e molti è che la crisi non sia solo politica, economica e sociale, ma diventi anche sanitaria, con il rischio di malattie e di epidemie per le problematiche nella conservazione del cibo. La situazione è tremenda, come ci racconta Melissa, una donna che lavora nel turismo e affitta camere, una delle persone che lavora, diciamo, con le case particolari. Come ti ho scritto, davvero, se la situazione nel mio paese continua ad aggravarsi così, il popolo cubano finirà per scomparire. È triste dirlo, è un'angoscia totale. Con questi blackout i propri cari non riescono più a resistere. Io sono dell'Havana, la mia famiglia è dell'Oriente e stanno vivendo la cosa più dura del mondo. Finché continuerà l'assedio statunitense, finché continuerà tutta questa cattiveria da parte degli Stati Uniti contro il nostro popolo, ciò che succederà è che saremo sul punto di sparire, perché da parte loro non c'è umanità. E poi anche qui i dirigenti si sono mossi col ritardo, non riescono più a rimettere in piedi questo paese, perché ormai non ce la si fa più. Cuba non era così. Cuba è un paese molto bello, ha tante cose belle, tanta storia, e invece alla fine dei tempi si sta degradando in questo modo. Non è facile, è triste dirlo. I negozi privati sono pieni di cose, ma il denaro non basta perché non c'è lavoro, il turismo è fermo. Mai nella mia vita ho visto questo paese vivere una situazione del genere. Ha sempre avuto delle difficoltà, ma un momento critico come quello che stiamo vivendo ora non è mai stato vissuto, è molto peggio del periodo speciale. Solo Dio potrà aiutare, o forse sa come andrà a finire tutto questo. E poi certo, poi c'è quel sorriso del presidente degli Stati Uniti che si prende gioco di noi dicendo che non farà la guerra, che semplicemente lui non la sta facendo. La popolazione è arrivata a capire che la sta facendo non solo contro i governanti di questo paese, sta distruggendo un popolo che non c'entra nulla, ma in realtà quello che gli interessa è ottenere l'isola per sé e mettere tutti i lacchè che stanno laggiù dall'altra parte a venire a vivere qui. Non risolveranno nessun problema, perché il povero continuerà a essere sempre più povero, e quelli che sono molto ricchi laggiù, ben sistemati, verranno qui a diventare ancora più ricchi. È triste dirlo, ma questa è la realtà di Cuba. Sono disperata. Grazie mille. Grazie dello spazio.
È desesperante. Muchas gracias.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
E molto più a nord di Cuba c'è un'altra isola sulla quale Trump ha da tempo messo gli occhi, è la Groenlandia. E proprio in queste ore sta venendo inaugurato il nuovo consolato americano, un progetto che però incontra le proteste della popolazione groenlandese. Il premier Jens Fredrik Nielsen non si è presentato all'evento e i cittadini della capitale Nuuk hanno annunciato una protesta. Riccardo Stoppa ne ha parlato con Enrico Peschiera, che è dell'Osservatorio Artico.
In questi giorni Nuuk è una città in grande fermento perché si è tenuta martedì e mercoledì la conferenza Future Greenland, una sorta di summit politico-economico molto importante che ha portato nella capitale groenlandese anche una nutrita delegazione dagli Stati Uniti, che ha quindi riportato la discussione su un tema che soltanto in apparenza era, diciamo, sopito per ovvie ragioni dal scoppio della guerra in Iran, ma che è tutt'altro che archiviato. È un evento in realtà che si sta svolgendo proprio in queste ore è l'apertura del nuovo consolato degli Stati Uniti, appunto a Nuuk, consolato già presente nella capitale groenlandese, ma in un formato, come dire, umile, che era appunto con una sede in una di queste tradizionali case di colore rosso vicino al porto di Nuuk. Questo nuovo consolato probabilmente vuole anche riflettere le rinnovate ambizioni e tutt'altro che l'umiltà dell'amministrazione Trump, dal momento che si tratta di oltre 2000 metri quadri in un palazzo di nuova costruzione in centro a Nuuk. Ci sarà una protesta organizzata dai cittadini groenlandesi, anche se il clima è già stato ampiamente reso chiaro. Infatti nelle scorse serate sono apparsi dei volantini in centro a Nuuk che appunto il claim, diciamo la frase che c'è scritto, è USA ASU, e ASU in Kalaallisut, che è la lingua degli Inuit, significa fermatevi.
Tornando alla protesta di oggi, sai più o meno chi possiamo aspettarci di trovare ad animarla?
Prevedo una partecipazione, diciamo, piuttosto nutrita di cittadini di tutte le età e di tutti anche un po' gli schieramenti politici. Sostanzialmente nell'arco parlamentare groenlandese non esiste un partito che aderisce per davvero, diciamo, alla proposta americana, in qualunque modo essa venga posta. Questo è un popolo che si sente e rivendica la propria indipendenza, la propria sovranità.
C'è anche paura tra la popolazione groenlandese per comunque le crescenti minacce che arrivano dall'America, dagli Stati Uniti?
Io penso che la paura ancora non faccia parte, diciamo, del sentimento dei groenlandesi, che sono un popolo fiero. Un ragazzo nativo di Nuuk, Ulloriak, che fa l'architetto, che riporta il suo punto di vista di un giovane groenlandese con la sua forte identità, che reclama, diciamo, l'attenzione su di sé e sui propri concittadini a scapito di un'attenzione internazionale che si è concentrata finora su tutti coloro che appunto parlano della Groenlandia tranne che i groenlandesi stessi. In generale questo è un po' il motto dei groenlandesi, che è nothing about us without us, ovvero nulla su di noi senza chiederlo a noi. E Ulloriak dice che è anche la dimensione emotiva che spesso non viene colta rispetto a quello che significa essere un popolo così piccolo e così, anzi se vogliamo, abituato all'anonimato e sicuramente a non essere al centro delle dinamiche del mondo e passare repentinamente ad essere invece al centro dell'attenzione.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Gli attivisti della Global Sumud Flottiglia sono arrivati tutti in Turchia dopo essere stati rilasciati da Israele, da dove ripartiranno poi nelle prossime ore verso i propri paesi di origine. Il team legale della Global Sumud Flottiglia ha detto che procederà legalmente in diversi paesi, tra cui l'Italia, oltre che di fronte alla Corte Penale Internazionale, con accuse di tortura, perché hanno fatto sapere i portavoce del movimento, c'è stato un sistematico uso di violenze, abusi sessuali, condizioni inumane di detenzione che possono rubricarsi a torture secondo l'articolo 1 e 2 della Convenzione ONU. Ha fatto tanto discutere il video che mostra il ministro Ben-Gvir usare violenza sia fisica che verbale, soprattutto umiliare gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Il video ha provocato sdegno anche nelle cancellerie occidentali dopo un silenzio durato 3 anni, ma come è stata vista la flottiglia in Israele dagli israeliani e come è stato visto il video di Ben-Gvir? Ne abbiamo parlato con Meron Rapoport, giornalista israeliano che scrive sul magazine israelo-palestinese Più 972.
Non è stato troppo raccontato, ci siamo quasi abituati. La media in generale è abbastanza ostile alla flottiglia e lo descrive come quelli che appoggiano Hamas, che non fanno veramente una distinzione tra aiuti umanitari e un appoggio a Hamas. E dal momento, e questa volta quello che ha cambiato un po' il tono è quello che ha fatto Ben-Gvir. Dal momento che ha fatto quello che ha fatto a umiliare in modo così brutale i partecipanti. Questo sembrava un po' troppo. È da dire che siamo vicini alle elezioni e anche nella destra, nel Likud stesso, c'è paura di Ben-Gvir, che Ben-Gvir prenderà voti da loro e hanno qualche conto con Ben-Gvir. Questo può anche spiegare la critica dalla parte del ministro degli affari esteri Gideon Saar, anche una critica un po' più moderata da parte di Netanyahu stesso. Israele è senz'altro, senza dubbio, in un momento difficile sulla scena internazionale, e per questo quello che ha fatto Ben-Gvir è stato concepito abbastanza male. C'è anche ovviamente quelli che lo appoggiano, ma direi che in modo generale non il fatto che hanno arrestato partecipanti lontano dalle macchie territoriali israeliane, non c'è critica in Israele, e nessuno quasi, tranne Haaretz e 972, nessuno veramente critica o anche mette in discussione quelli avvenimenti che sono quasi in modo abbastanza ovvio contro la legge internazionale. Si è condotto Ben-Gvir e è criticato, sì.
Ma quindi è più le critiche alla condotta di Ben-Gvir sono più che altro, diciamo, internamente all'opinione pubblica israeliana, sono più che altro per il danno d'immagine che Ben-Gvir ha creato, più che per il fatto in sé?
Sì, senz'altro. La critica è sul danno che può creare quello che ha fatto, e il fatto che lo ha fatto in modo così umiliante sotto le telecamere. Sì, è questo il danno. Meno di una settimana dopo Eurovision, dove la posizione di Israele è stata criticata in modo abbastanza duro, e in Europa qualche giorno dopo che si vede queste immagini. Sì, senz'altro questo è la critica, è sul danno che Ben-Gvir ha fatto in un momento così delicato.
Citavi il fatto che si è in campagna elettorale. Il fatto che Ben-Gvir faccia queste cose a favore di telecamera, non che prima non le facesse, perché insomma verso i palestinesi sappiamo, però che faccia queste cose a favore di telecamera, lui in quel momento lì parla ai suoi? Oppure significa che comunque queste cose in realtà nella società israeliana, a livello anche più ampio dei suoi stretti, in qualche modo fanno presa?
Credo che lui sente abbastanza, forse ha ragione, che adesso la differenza fra il Likud e lui non è troppo grosso, e lui parla sì ai suoi, ma anche forse ai settori più destra del Likud, intanto che il Likud è andato così a destra negli ultimi 3 anni, lui mostra: io sono il vero, la vera destra.
È un sintomo di una società che negli ultimi anni si è sempre più radicalizzata in qualche modo?
Sì, non c'è veramente un centro in Israele, è sparito veramente. Non c'è veramente un'opposizione di fermare queste flottiglie lontano di Israele. Non c'è poca opposizione per la guerra di Libano, quasi zero opposizione alla guerra in Iran, anche Yair Golan con la guerra, sì, Israele, il centro è quasi sparito. C'è una sinistra, è forse più radicale, ma certamente più piccola.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
In Francia è stata aperta un'indagine su possibili influenze straniere nelle elezioni municipali. Secondo un'inchiesta, prima giornalistica e che ora diventa appunto giuridica, una società israeliana avrebbe preso di mira soprattutto i candidati della France Insoumise. Sentiamo Francesco Giorgini.
Una volta di più una campagna elettorale in Francia inquinata da operazioni di manipolazione e influenza attraverso i social network da parte di agenti stranieri. Non sono più casi isolati o eccezioni, ma ormai la regola. Dopo il primo caso conclamato, la campagna presidenziale del 2017, in cui furono constatate e accertate diverse operazioni di manipolazione, infiltrazione, influenza e sabotaggio digitale, in particolare contro l'allora candidato Emmanuel Macron. Attacchi attribuiti all'epoca hanno meglio precisati operazioni di probabile origine russa e di cui lo stesso Macron, diventato presidente, chiese conto a Putin al loro primo incontro bilaterale. Da allora, quasi 10 anni fa, la questione non è più se le campagne elettorali francesi sono o meno bersaglio di tentativi di manipolazione stranieri, ma piuttosto in che misura, da parte di quali operatori esteri, per conto di chi è contro o a favore di quali forze politiche. Se sembra esistere ormai uno schema consolidato e ricorrente che dispiega un sostegno attivo degli operatori, legati alla Russia, ai partiti nazionalpopulisti e contro i partiti liberali pro-europeisti in Francia e più in generale in Europa, l'ultima campagna elettorale francese, quella per le comunali, ha visto emergere un nuovo asse di manipolazione e influenza digitale, questa volta di origine israeliana e orientato contro i candidati della France Insoumise, il partito della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, che è il più veemente attivo difensore in Francia del popolo palestinese e del suo diritto all'autodeterminazione. È stata l'inchiesta dei giornalisti di Liberation, in collaborazione con i colleghi del quotidiano israeliano Eretz, che ha rivelato le operazioni di una società fantasma, Black Core, che avrebbe articolato una campagna di influenza e diffamazione contro alcuni dei principali candidati sindaci della France Insoumise, tramite tutto l'arsenale ormai noto di questo genere di operazioni: falsi profili sui social, falsi conti sui chat e fori di discussione, o ancora falsi annunci e produzioni di fake news grazie all'intelligenza artificiale e così via. Società identificata, dopo le rivelazioni giornalistiche, anche dalle autorità di controllo francesi che, come ha confermato ieri il ministro dell'interno francese Nunez, hanno aperto ufficialmente un'inchiesta giudiziaria. Intanto l'inchiesta dei giornalisti di Liberation e di Eretz è risalita dalla società fantasma Black Core ad altre due entità, sempre israeliane, altrettanto opache, evanescenti e difficili da circoscrivere e materializzare, due società sedicenti di tecnologia e sicurezza digitale senza sede fisica conosciuta, senza clienti noti, senza contratti pubblici e senza passato verificabile, le cui uniche attività accertate sono quelle appunto legate a Black Core, di cui sarebbero state le creatrici e cui avrebbero fornito la struttura tecnico-logistica.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Chiudere, andiamo in Belgio, da dove sembrerebbe essersi configurata una nuova rotta migratoria verso il Regno Unito, una risposta alla posizione sempre più dura della polizia francese verso i migranti. Ma prima di sentire Veronica Gennari, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Una nuova rotta migratoria, un nuovo percorso per coloro che vogliono arrivare nel Regno Unito, non più dal litorale nord della Francia, ma dalle coste belga. Una strada più lunga, più pericolosa e potenzialmente più mortale, che si sta delineando nel nord dell'Europa. Come abbiamo raccontato insieme alla collega Federica Tessari in un'inchiesta pubblicata su The Brussels Times, negli ultimi mesi diverse imbarcazioni sono partite dal litorale belga per raggiungere il sud dell'Inghilterra. Accanto quindi alla rotta che ogni anno vede centinaia di imbarcazioni di fortuna a partire dalle coste francesi di Calais e Dunkerque, nel 2026 una nuova rotta sembra aprirsi. Frontex lo conferma. In genere, dal Belgio, un'imbarcazione salpa da una spiaggia poco frequentata e poi costeggia il litorale fino a un punto di raccolta in Francia, dove si ferma al largo per imbarcare altre persone migranti prima di attraversare la Manica verso il Regno Unito. A bordo ci sono circa 70 persone. Il fenomeno è molto recente e i dati ufficiali sono quindi ancora in fase di verifica, ma Frontex conferma almeno 15 partenze dalla costa belga dall'inizio dell'anno, rispetto alle zero del 2024. Diverse associazioni umanitarie, francesi, inglesi e belga, confermano questo nuovo fenomeno e lo giustificano come una risposta alle crescenti pressioni della polizia francese sulle persone migranti presenti a Calais e Dunkerque. Secondo Libby Kane, infatti, umanitaria del Cross Border Forum, le rotte migratorie non svaniscono nel nulla, ma cambiano. Da anni il Regno Unito finanzia le politiche antimigratorie francesi con fondi da diversi milioni di euro. Quest'anno l'accordo franco-britannico è stato rinnovato, 766 milioni di euro da utilizzare fino al 2029. Questo è il risultato dell'estensione del Trattato di Sandhurst. I soldi britannici continueranno così a finanziare l'architettura dell'odio presente in Francia, le continue espulsioni e le retate nel Canale della Manica. In più, il nuovo accordo finanzierà anche un nuovo centro di permanenza temporanea, il cosiddetto CRA. Si prospetta che il nuovo CRA sarà il più grande d'Europa. In risposta a queste politiche, quindi, la ricerca di varchi per raggiungere il Regno Unito si è estesa oltre il confine, in Belgio. Oltre alle traversate che partono dal Belgio per poi raggiungere la Francia, diversi umanitari assistono anche ad alcuni tentativi di traversata direttamente dal Belgio al Regno Unito. Là dove Calais dista solo una trentina di chilometri da Dover, il Belgio è invece molto più lontano dalle coste inglesi. La traversata diventa quindi molto più lunga e pericolosa. La Manica è già una rotta migratoria estremamente mortale. Il mese scorso il prefetto francese del Canale della Manica, Marc Chapuis, ha confermato 43 decessi nel 2025 e già 6 nel 2026. L'apertura di nuove rotte migratorie ancora più pericolose preoccupa gli umanitari, che temono così un aumento del numero delle morti. L'Europa è a conoscenza del fenomeno. Proprio sulla situazione tra la costa britannica e quelle europee, l'esecutivo europeo sta lavorando ad un piano d'azione, il Channel Plan, annunciato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel marzo del 2026. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, ha affermato von der Leyen che elaborerà entro giugno un piano d'azione dell'Unione europea per la rotta della Manica, con misure incentrate sul rafforzamento della gestione delle frontiere esterne, sulla promozione dei rimpatri, sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla massimizzazione del sostegno da parte delle agenzie dell'Unione europea.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.